la pittura.
Buonasera a tutti, facciamo l'appello.
Allora, Irmini Marco,
presente.
Ruschi Rachele,
presente.
Ferrini Edoardo,
presente.
Monaco Elpidio,
presente.
Carnesciali Riccardo,
presente.
Dini Giampiero,
presente.
Giornieri,
assente.
Belardini Antonio,
presente.
Fausto,
presente.
Boschi Adriana,
presente.
Tocchi Monica,
presente.
C'è il numero legale, si può procedere.
Bene, buonasera a tutti. Allora, partiamo con il consiglio comunale. Al primo punto le comunicazioni. Devo leggere la comunicazione arrivata quest'oggi, questo pomeriggio, da parte della consigliera Di Giorni. Con la presente comunico la mia assenza al Consiglio Comunale convocato oggi 27 aprile 2023 per lutto familiare. Mi scuso con tutto il Consiglio Comunale, colgo l'occasione per porgere istinti saluti. A Edi e alla famiglia ovviamente vanno le condoglianze di tutto il Consiglio. Per quanto riguarda il Sindaco, l'altra comunicazione riguarda un tema un po' caldo negli ultimi mesi, anche che riguarda ultime settimane, che riguarda anche un'interrogazione da parte fatta dal gruppo Vivi Castiglion Fibocchi. Non è stata potuta inserire all'ordine del giorno, in quanto essendo una convocazione ordinaria non prevede le interrogazioni come scritto appunto all'ordine del giorno. Ho mandato risposta scritta e ne parliamo appunto, però era doveroso informare tutto il Consiglio e ci tenevo anche come, sia come risposta ma anche come informativa degli eventi che stanno accadendo. Il tema è appunto la richiesta che è giunta al Comune di Castiglion Fibocchi per l'installazione di un'antenna nel Comune di Castiglion Fibocchi. Per inquadrare la situazione, questo è diciamo riferito a progetti PNRR, in particolar modo l'intervento in questione è finanziato dal bando Italia 5G, che sono finanziamenti ricevuti dal PNRR che vanno a individuare delle zone dichiarate zone bianche, ovvero zone non fornite adeguatamente per quanto riguarda appunto la telefonia, e con le risorse PNRR le aziende, le titolari appunto che fanno questi interventi sono diciamo spinte ad intervenire. Per quanto riguarda il quadro normativo, il decreto legislativo 1 agosto 2023 numero 259, che è il codice delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 43 specifica che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, quindi vengono definite strutture di urbanizzazione primaria. Anche l'articolo 51 definisce tali opere che hanno carattere di pubblica utilità, quindi sono strutture necessarie definite dalla normativa. Inoltre all'articolo 44, comma 7, definisce l'iter burocratico, cioè la procedura che si deve seguire. Il procedimento deve essere gestito con l'indizione della conferenza dei servizi da convocare entro 5 giorni dalla presentazione della domanda. Questo per specificare perché il Comune ha aperto l'iter, perché il Comune si è comportato così, perché da normativa è previsto che deve indire appunto la conferenza dei servizi entro 5 giorni. L'atto quindi era dovuto da parte degli uffici ai sensi della normativa di settore e dovrà terminarsi entro 90 giorni. Quindi, per quanto riguarda diciamo, la trasparenza, ovviamente il Comune ha messo in moto tutto quello che si doveva mettere in moto pubblicando al sito e quindi comunicando ai consiglieri e a tutti i cittadini, e essendo pubblicato nel sito, avviando il sito, la massima trasparenza. L'iter di convocare la conferenza dei servizi è previsto e è stata fatta entro i 5 giorni. Da qui si apre, come è stato risposto e come l'ho ribadito io e lo sto ribadendo, si apre un dialogo immediatamente parallelo anche alla conferenza con i proprietari del terreno e con la ditta che ha richiesto l'installazione, per valutare altri siti più idonei all'installazione di tale apparecchio. Voglio ribadire che gli aspetti sono due: uno è l'aspetto ambientale e uno è l'aspetto paesaggistico. L'aspetto ambientale, ovviamente, per chiedere tale installazione si sono avvalsi di un parere di ARPAT favorevole, quindi su questo dobbiamo stare molto attenti a cosa affermiamo, perché c'è un parere di ARPAT positivo. Per l'altro aspetto paesaggistico, ovviamente è lì che battiamo, è lì che noi amministratori ci siamo espressi contrariamente e chiediamo l'individuazione di altre aree. Lo stesso ufficio, la prima risposta che ha dato, che è legata agli atti, è stato di motivare perché non sono accorpate con le altre strutture già esistenti, perché non vengono inserite, questa antenna non viene inserita nella zona che è prevista dal nostro regolamento, il vecchio regolamento urbanistico, che è la zona dei campi sportivi. Quindi, al di là di queste risposte, quindi della richiesta degli uffici che hanno fatto per quanto riguarda le integrazioni in WIT, che è la società che ha chiesto l'installazione, la mia amministrazione ha aperto subito un tavolo di dialogo con la ditta e con i titolari, che è fraternita del terreno, per individuare spazi idonei e ovviamente per mitigare l'impatto. Devo dire però che l'accoglimento di tali proposte è però soggetto a valutazione tecnica legale in base all'efficienza. Infatti, stante la normativa vigente, in nessun caso possono essere imposti dal Comune criteri di locazione che possono pregiudicare la funzionalità delle reti e la qualità del servizio, che per la normativa attualmente vigente sono considerati di preminente interesse pubblico. La stessa ad opere uguali vengono paragonate alle opere di urbanizzazione primaria. Quindi, ripeto, noi abbiamo indicato altre aree, però devono essere verificate affinché siano efficienti, perché altrimenti, se no, l'investimento non ci verrà mai fatto. Questo era quanto dovevo dire per quanto riguarda appunto il tema dell'installazione di questo impianto. Ci sono altre comunicazioni?
Una comunicazione veloce, mi premeva farlo ufficializzare questa cosa in questa sede in Consiglio Comunale. È stato da poco accreditato il nostro nido sul territorio, grazie insomma alla collaborazione del privato che sono anni che gestisce e che offre un servizio alle famiglie castiglionesi e non solo castiglionesi. Grazie al nostro ufficio scuola e all'ufficio scuola del Comune di Arezzo, che ci ha dato la possibilità, attraverso la loro commissione psicopedagogica, a fare tutta la procedura di accreditamento, sperando che questo possa essere utile anche soprattutto ad avere contributi non soltanto per il proprietario del nido, quindi il gestore, diciamo così, privato, ma soprattutto anche alle famiglie, visto anche il bando della Regione Toscana Nido Gratis. Questo è un primo passo per poi allargare, diciamo così, un'apertura di un nido, vediamo un po' in che forma, perché non è così semplice, rendendolo appunto più grande e diciamo un pochino più vicino all'ente.
Ci sono altre comunicazioni?
Sì, no, io volevo dire alcune cose, mi sono giunte delle richieste. C'è il problema del bancomat. Siccome al BCR il bancomat ancora non è stato rimesso, ci sono la difficoltà di reperire il contante, perché il bancomat è molte parte sempre vuoto, sempre fuori servizio. Dal giovedì per esempio anche oggi era fuori servizio. Se ci fosse la possibilità da parte dell'amministrazione di intervenire con il BPR per sentire quanto. Okay. Quanto ancora.
Certo, dobbiamo aspettare.
Dobbiamo aspettare. Poi un'altra cosa volevo dire, a proposito dei lavori del campo sportivo, perché il campo a tennis è stato rifatto sempre nella stessa posizione? Che si smesse di giocare perché non ci si può giocare con il sole? O si fa una carriera per il sole per 12 giorni?
No, quello non è un campo da tennis, ma è un campo polivalente che verrà destinato. Volendo, principalmente sarà destinato al basket. I finanziamenti regionali che sono stati diminuiti non ci hanno permesso di realizzare due campi come era in origine la volontà dell'amministrazione, quindi abbiamo dovuto eliminarne uno e realizzarne un altro che è il polivalente, quindi principalmente quello verrà destinato esclusivamente a basket e tenuto aperto. Quindi i ragazzi ci andranno quando vorranno, la sera, il giorno, la mattina, e ci giocheranno anche in due squadre separatamente a basket. Il tennis è, ovviamente quello è girato male, negli anni è stato costruito in quel modo. Se ci sarà la possibilità futura di poterlo avere altri finanziamenti, si valuterà appunto di poterlo realizzare in altre zone magari più idonee che sono state individuate e destinarlo esclusivamente al tennis. Adesso realizzare un campo nuovo, quindi girarlo, rifare tutti gli impianti di illuminazione del sottofondo solo per il tennis, uno si doveva togliere altri interventi sugli impianti sportivi perché girarlo completamente ci costava troppo. Due, attualmente non c'è una squadra, non c'è un club, e quindi destinare un campo e tenerlo chiuso non ci sembrava idoneo rimetterci un 100.000 euro, perché di tale cifra si parla, e lasciarlo chiuso. Nel momento in cui arriveranno altri bandi, altri finanziamenti, ovviamente sì. Quello, se il campo verrà destinato solo al tennis, è ovvio che deve essere girato. Allora, la rete, la disposizione per la rete sarà sia, ci saranno i buchi sia per la rete da tennis che da pallavolo, per eventuali tornei che possono essere. Però, visto che l'utilizzo della pallavolo e di tennis è legato a una gestione costante di una società o di un custode, ovviamente non verranno montati, verranno messi a disposizione qualora una società volesse organizzare, o le stesse scuole volessero organizzare un torneo, sì, saranno montate, altrimenti rimarrà solo i basket, solo per le partite e gioco libero da basket, perché attualmente non è possibile.
Poi un'altra cosa, bene i manifesti sugli escrementi dei campi, ma c'è la possibilità di fare qualche controllo in più lì al parco davanti a Sala Regina? È una cosa allucinante, cioè non so se c'è la possibilità di guardare un po'.
Noi abbiamo chiesto e incentiviamo costantemente, guarda, il controllo, lo so, e non solo lì, anche in centro storico.
Devi trovare il padrone sul fatto.
Vicino alle scuole.
Sul fatto che
finora ora è proprio una cosa, guardate, da un paio di mesi a sua parte la cosa passa bene.
Allora, è difficile trovare
il flagrante. No, 4-5 sono.
Fare la posta lì, buona educazione,
campagna di sensibilizzazione richiesta all'ufficio. Richiesta all'ufficio ne abbiamo fatte e vediamo di incentivare. Contro l'ignoranza dico che c'è poco da fare, però
questa è buona educazione.
Basterebbe, a un certo punto uno vuole sanzioni.
Ah, certo, perché
mi hanno chiesto.
Sì,
per togliere qualsiasi alibi, è chiaro che cosa anche chi
ma no,
però uno dice
intensificheremo i controlli.
Noi l'abbiamo già detto, no, in questa sede consiliare quando si approvò la modifica al regolamento, che sarebbe stato un deterrente un po' leggerino, perché è ovvio che l'educazione civica in testa ai cittadini non si inculca, e la repressione non può essere fatta se non c'è lo stato di flagranza. Quindi i nostri vigili hanno più volte avvertito i soliti noti agli uffici, e purtroppo però se non si trovano proprio sul fatto, l'elevazione del verbale non può essere. E quindi speriamo in un ravvedimento civico, che però io ci credo molto poco.
Aspetta.
No, sì, la gente per volte, al di là del proprio zerbino, ha sempre autorizzato fuori tutti, quindi non.
Se sono chiuse le comunicazioni, Passiamo al punto numero 2, iscritto all'ordine del giorno. Approvazione delle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione del contributo di costruzione e delle sanzioni in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380-2021, decreto legislativo 42-2004, legge regionale toscana 65-2014. Per la presentazione della delibera passo la parola al consigliere Riccardo Carnesciali.
Grazie. Allora, la proposta di delegazione in oggetto riguarda la recepimento di alcune definizioni per il calcolo dei volumi edificabili che poi in consegue sono necessari per il calcolo dei valori urbanistici. Si tratta quindi di una rettifica al regolamento, in quanto viene c'è un'unificazione delle varie normative in essere. C'è stato un decreto del Presidente della Giunta regionale toscana che riguarda l'unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi, e in questo decreto ci sono una serie di definizioni che portano a un glossario praticamente che definisce tutti quelli che sono i vari parametri necessari per il calcolo degli oneri di urbanizzazione. Quindi il recepimento, la rettifica di questo viene totalmente, nel nostro regolamento all'articolo 6, viene totalmente recepito l'articolo 23 di questo CDR, che permette così di fare un calcolo più adeguato alla normativa adesso esistente.
Apro la discussione. Grazie per la presentazione. Mettiamo in votazione il punto numero 2 scritto all'ordine del giorno. Approvazione delle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione del contributo di concessione delle sanzioni in materia edilizia. Favorevoli? Unanime. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. Bene. Passiamo al punto numero 3 iscritto all'ordine del giorno. Usi temporanei ai sensi dell'articolo 23 quater del DPR 380-2001 e successive modifiche, criteri e indirizzi attuativi dell'articolo 97. Allora, questa delibera, abbiamo voluto portare questa delibera per poter permettere di aderire, diciamo, alla possibilità introdotta dal decreto semplificazioni, che è il decreto legislativo 16 luglio del 2020 numero 76, che permette, quindi concede ai comuni di l'utilizzazione temporanea di edifici o aree per usi diversi da quelli previsti dai vigenti strumenti urbanistici al fine di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recuperare e valorizzare immobili o spazi urbani dismessi e favorire nel contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali e il recupero di questi ambienti. Ovviamente questa possibilità di attivare e realizzare opere diverse da quelle previste dagli strumenti urbanistici, quindi attualmente dal regolamento urbanistico, si possono applicare sia in aree private che in aree pubbliche. L'articolo 23 specifica anche l'iter che si deve adottare, infatti prevede ovviamente l'adozione, quindi diciamo la delibera in consiglio comunale che indica i criteri e gli indirizzi con l'approvazione anche dello schema di convenzione tipo che è allegato alla delibera, e poi manda in un secondo momento alla giunta alla stipula della vera convenzione con il progetto che viene presentato o dal privato o se invece viene fatto dal pubblico, ovviamente non c'è la stipula della convenzione, per diciamo cambiare quindi l'utilizzo temporaneo per l'edificio, l'area individuata da dover rigenerare o da dover destinare a qualcosa. Ovviamente per fare questo ci deve essere un interesse, una ricaduta pubblica. un rilevante interesse pubblico, come appunto definito, e la durata massima, perché è temporaneo, è di 5 anni. Allegato alla delibera ovviamente c'è lo schema di convenzione tipo. Apro la discussione, c'è anche, ringrazio la sindaca se vuole intervenire, l'architetto vuole dare delle spiegazioni, è a disposizione. Se non ci sono interventi, metto in votazione il punto numero 3 scritto all'ordine del giorno, usi temporanei ai sensi dell'articolo 23 quater del DPR 380 2001 e successive modifiche. Favorevoli? Unanime. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Unanime. La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 4 iscritto all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto di gestione anno 2022, che è diciamo anche l'argomento cardine e motivo di convocazione del Consiglio entro il mese. Per la presentazione della delibera passo la parola all'assessore Ferrini.
Buonasera. Il conto consuntivo che è oggetto di questa sera riguarda quanto è effettivamente avvenuto nel 2022. Possiamo valutare le principali voci. Nelle entrate abbiamo le entrate tributarie che hanno avuto un incremento rispetto sia al 2020 che al 2021. C'è stato un incremento nonostante ci sia stata una diminuzione della TARI, siano rimaste invariate sia le tariffe IRPEF che IMU. Sicuramente c'è stata maggiore attenzione da parte dell'amministrazione all'evasione, tanto che abbiamo recuperato importanti somme. Nel 2022 in particolare 78.000 euro da recupero di evasione fiscale. Andando ancora avanti, nel 2022 è continuato l'aiuto del governo centrale, pur essendo finito diciamo il Covid, perché c'è stato il forte incremento di energia elettrica, di gas, e quindi anche quest'anno c'è stato un importante aiuto del governo. Per ricordare questo si può tranquillamente dire che quanto era stato previsto a consuntivo per le bollette dell'energia, del gas, erano stati stanziati 100.000 euro, siamo arrivati a fine anno a 195.000 euro e il contributo dello Stato è stato di 28.000 euro, il resto è tutto proviene da fondi di bilancio. Nel 2022 sono ritornati fondi da parte delle nostre partecipate, in particolare CSAI, Coingas e Nuove Acque, e hanno portato quindi nelle casse dello Stato un importo di 125.000 euro. Nel settembre del 2022 abbiamo avuto anche importanti entrate da una riurbanizzazione per 150.000 euro. Continua sempre la partecipazione ai bandi da parte dell'amministrazione. E per quanto riguarda le spese correnti, anche qui c'è stato un aumento, e chiaramente per la normale gestione dell'anno è stato per forza necessario un aumento, e anche qui in particolare riguarda l'energia e i gas. Una voce importante nel conto riguarda il fondo pluriennale vincolato, che abbiamo un importo di 659.000 euro per le opere che ancora dovranno essere fatte. Ora, di solito io leggevo sempre il piano per il prospetto per la dimostrazione dei risultati di gestione, visto che non c'è pubblico si può anche saltare, però diciamo come siamo arrivati a questo valore. Il fondo di cassa al 1 gennaio 2022 è di 890.000 euro. Vengono aggiunte le riscossioni, tolti i pagamenti, e si arriva al 31/12 del 2022 con un importo, un valore di cassa di 1.358.000 euro. In seguito poi al riaccertamento dei residui vengono aggiunti i residui attivi per 509.000 euro, vengono tolti i residui passivi, viene poi ancora tolto il fondo pluriennale per spese correnti, il fondo pluriennale per spese in conto capitale e arriviamo al risultato di gestione, al risultato della nostra gestione di 391.000 euro. Quindi ora spiegheremo le varie voci di questo 391.000 euro. E volevo dire una cosa, è successa una cosa importante, che è una cosa importante sia per l'amministrazione che per i cittadini, che chiaramente tutti beneficeranno. Una breve storia, a dicembre 2020 abbiamo dovuto accantonare 110.000 euro perché ci viene notificato un decreto aggiuntivo per la fideiussione che il Comune aveva firmato a garanzia di un prestito concesso a Cassia Petrus. Chiaramente l'amministrazione si è opposta a questo decreto aggiuntivo e finalmente in data 21 febbraio 2023 c'è stata la sentenza del Tribunale che ha accolto la nostra opposizione e ha provveduto alla revoca di questo decreto aggiuntivo. Sono passati i 30 giorni in cui il creditore non ha fatto appello, non ha pugnato la sentenza e quindi c'è stata la sentenza definitiva e l'amministrazione comunale è tornata in possesso di questi 110.000 euro. Quindi vengono trasferiti praticamente dalla parte accantonata, vengono passati alla somma disponibile. Nella parte della parte, ecco, se no, vuole poi di questa cosa il vice sindaco può essere più precisa e magari fare eventualmente un pochino di integrazione. La parte accantonata, nella parte accantonata rimangono 97.000 euro, 97.000 euro che sono date da 77.500 euro di fondo crediti di dubbia esigibilità. Questo fondo crediti di dubbia esigibilità che è diminuito nel tempo, è diminuito, siamo passati dal 2019 dove c'erano 173.000 euro, nel 2020 c'erano 164.000 euro, nel 2021 100 e nel 2022 77.000 euro. Sicuramente questo qui è dovuto alla riduzione della TARI in particolare e poi alla cosa che abbiamo all'incremento del recupero dell'evasione fiscale che c'è stato in questo periodo di tempo. Quindi c'è stata secondo noi una bellissima riduzione. Altre somme che fanno parte del fondo accantonato sono il fondo contenzioso che si mangono 10.000 euro e altri accantonamenti per 9.500 euro. Poi passiamo alla parte vincolata, dove ci sono vincoli derivanti da leggi, vincoli derivanti da trasferimenti dello Stato e della Regione e rimangono ancora a far parte di questa somma una somma derivante da una contrazione di mutui che si protrae da molto tempo, per un totale di 71.000 euro. Poi abbiamo la parte destinata agli investimenti, appunto di 21.649.000 euro. La parte chiaramente più importante quest'anno è l'avanzo di bilancio, la parte disponibile per 201.000 euro, un importo sicuramente importante per l'amministrazione e per i cittadini. Chiaramente verrà utilizzato sia per le opere pubbliche, per il sociale, per la scuola e per tante altre cose. Nel bilancio ancora del 2022, dunque possiamo dire che l'indebitamento riguardo relativamente ai mutui rispetto ai primi tre capitoli di bilancio è dell'1,01%, ha avuto un lieve incremento quest'anno nel 2022 perché c'è stato la riduzione del pagamento della rata, però c'è stata la contrazione di un mutuo per il parcheggio 7 ponti di 73.000 euro, quindi al 31-12 mutui risultano di 678.000 euro. Del bilancio sempre fanno parte numerosi allegati che spacchettano proprio, diciamo, il valore, i valori indicati nel quadro generale per meglio specificare l'attività appunto dell'amministrazione. E fanno parte anche del bilancio l'elenco delle società, l'elenco delle società partecipate, l'elenco di tutte le proprietà del comune, sia beni immobili che mobili. E come sempre, con il parere favorevole del responsabile finanziario della Regione Ponti, si propone la presente proposta. Grazie.
Grazie, assessore. La parte mia e penso dell'amministrazione è andare a approvare questo rendiconto con queste due importanti notizie: uno, l'abbattimento, la riduzione forte del fondo crediti di dubbia agilità da 173.000 euro del 2019 a 77 di quest'anno, cioè del 2022, è penso un risultato molto importante che ci permette di svincolare risorse per poterle ridare al bilancio e poterle investire. L'altra è la chiusura definitiva di una causa che ci si porta dietro e se ne parla e se ne sparla ormai da troppi anni, e finalmente oggi possiamo dire che è chiusa, e quindi ci permette di ridare ossigeno alle casse del comune, svincolando, non che ne avessimo dubbio o che volessimo assolutamente tenerli lì per pagare, ma era un atto dovuto anche in tutela degli uffici, e quindi abbiamo potuto risvincolare 110.000 euro che saranno ovviamente rimessi nel bilancio e destinati a tutte le opere che questa amministrazione avrà intenzione di portare avanti. Apro la discussione.
Sì, per quanto riguarda la parte svincolata, insomma, che adesso è di destinazione libera, avete già in mente più o meno su dove veicolare gli investimenti oppure ancora no?
Allora, con la prima variazione, che sarà il punto numero 5, applichiamo una buona percentuale di questo avanzo per destinarle alle opere che affronteremo appunto nel punto numero 5. Ci sono altri interventi? Metto in votazione il punto numero 4 iscritto all'ordine del giorno: approvazione del rendiconto della gestione anno 2022. Favorevoli? 8. Contrari? Astenuti? 3. C'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perché la EDI è a 7. E astenuti 3. Medesima votazione. Sbaglio anche a contare se votato. No, no, ma prima si è scritto 8? No.
Si era scritto.
Ah, si era scritto una cosa.
Sugli altri no.
No, era unanime, quindi ti è sbagliato. Bene, passiamo al punto numero 5 iscritto all'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione 2023-2025. Anche per la presentazione della variazione passerei inizialmente la parola all'assessore Ferrini.
Allora, eccoci ancora qua. Dunque, la variazione di bilancio 2023-2025 è chiaramente un'importante variazione questa. Appena approvato il bilancio consuntivo, passiamo subito a utilizzare molte di queste somme. L'importo totale di questa variazione è di 588.000 euro, quindi molto importante. io faccio sempre, diciamo, il solito elenco, e sempre a proposito dell'avanzo che diceva la consigliera Toffi, cominciamo con l'avanzo vincolato, e abbiamo deciso l'avanzo vincolato destinato a queste opere, quindi l'avanzo di 38.000 euro verrà utilizzato appunto per queste, 13.000 euro che è un trasferimento della Regione Toscana per iniziative promozionali, sociali e culturali. Verrà fatto un progetto, previsto un progetto di street art nella zona della Piazza Risorgimento. 8.861 euro è un fondo ministeriale riguardo la solidarietà alimentare, sostegno alle famiglie, cambio di locazione. 12.777 euro è un contributo della Regione Toscana per l'integrazione a canoni di locazione. 2.660 euro, questa è una donazione fatta al tempo del Covid dai cittadini di Castiglione, sì. È da destinare all'associazione appunto perché appunto venga fatta, perché venga riscoperta questa finalità. 184.000 euro verranno restituiti al Comune d'Arezzo per delle economie in ambito sociale. 431.000 euro verranno restituiti al Ministero perché un importo non utilizzato del contributo assegnato per l'incremento dell'indennità degli amministratori, proprio a conferma che gli aumenti che erano stati dati agli amministratori venivano da somme provenienti direttamente dal Ministero, tant'è vero che il Ministero aveva messo a disposizione ulteriori 100 milioni per l'anno 2022 e poi saranno per l'anno 2023 e agli anni a seguire. Poi ci sono 409.000 euro sempre da restituire al Ministero degli Interni e riguardano le elezioni politiche, c'è stato risparmio sulle elezioni politiche, quindi dobbiamo restituire anche questi soldi. Un'altra cosa importante, è qualche anno che ci stiamo lavorando, è la scuola Ugo Onofri. La scuola Ugo Onofri partiremo con un progetto complessivo di 340.000 euro, dove ci sarà un contributo della Regione di 196.000 euro, dei quali abbiamo avuti già 88.000 euro del primo stralcio, e un contributo per arrivare a 340.000 euro, un contributo da parte di fondi di bilancio di 143.700 euro. Perché abbiamo messo tutta questa cifra? Abbiamo messo questa cifra perché dobbiamo essere pronti per i bandi, dobbiamo partire con i lavori appena terminano le scuole e dobbiamo fare veloci. Quindi in questo momento siamo in attesa di un contributo del GSE, ma non è arrivata ancora la risposta, e quindi il contributo di 89.250 euro è stato deciso di metterlo con fondi di bilancio. Al momento che riceveremo gli 89.000 del GSE, il contributo del Comune per questa operazione rimarrà di 54.450 euro. Altra cifra importante diluita in tre anni riguarda la prosecuzione del progetto SPRAI, che dall'1/7/2023 andrà al 36/2026 per 1.390.000 euro. Per quello che riguarda l'anno 2022 saranno 232.000 euro a disposizione per questo servizio. Poi abbiamo avuto una maggiore entrata di 15.000 euro da parte della Regione Toscana, una maggiore entrata che proviene in materia di videosorveglianza. Abbiamo partecipato a un bando e appunto ci sono stati assegnati questi 15.000 euro, ai quali aggiungiamo 6.680 euro che vengono dall'avanzo destinato, per arrivare a 21.000 euro che è il costo totale di questo progetto. Verrà installata una telecamera e il resto riguarderà tutto il nuovo software delle novità che ci sono anche sulle altre telecamere attualmente installate. Poi abbiamo una maggiore entrata di 16.400 euro che riguarda le spese processuali in seguito alla sentenza venuta esecutiva riguardo al decreto aggiuntivo. Quindi saranno rimborsate le spese processuali e quindi saranno a disposizione del gruppo di condove andranno. Poi ancora sempre riguardo all'evasione fiscale abbiamo un'entrata di 1.500 euro per evasione ICI, una maggiore entrata di 2.450 che vengono da rimborso da associazioni, ancora una maggiore entrata di 6.320 euro da dividendi, un dividendo vecchio della Nuove Acque del 2021. Ecco, questi somme che ho detto per 26.710 andranno ad incrementare per 12.000 euro il personale di servizio di polizia municipale, infatti è una dipendente assente, è stata intanto sostituita, ma dobbiamo pagare chiaramente anche quella che è la dipendente che è in maternità. Poi abbiamo 2.910 per spese di pubblicazione della gara che è stato fatto per il progetto SAI, 900 euro ancora di contributi alle famiglie nel settore sociale, 2.000 euro per incarichi professionali degli impianti sportivi, 3.000 euro da destinare a interventi nel settore turistico e comunicazione, 3.000 euro incremento per un rimborso all'Unione dei Comuni del Prato Magno per i servizi che abbiamo con loro associati, 1.000 euro per spese di manutenzione ancora verdi pubblici, 1.330 euro spese varie. Poi abbiamo ancora una maggiore entrata di 15.000 euro da oneri di urbanizzazione. Oneri di urbanizzazione che saranno così di 5.000 euro per manutenzione straordinaria alla viabilità e 10.000 euro per manutenzione ordinaria sempre al verde pubblico e viabilità. Ritorno un po' indietro, mi riferisco a un avanzo, ancora un avanzo, un'altra parte di avanzo vincolato, dove viene fatta appunto che vengono questi avanzi vincolati, vengono da permessi di costruire e viene fatta una manutenzione straordinaria alla viabilità del comune per 22.066 euro. Questo ora non so se poi il sindaco vorrà impiegare dei lavori come chiedeva la consigliera Tocchi che verranno fatti. E anche qui ho finito e ci sono sempre il parere favorevole del revisore, del responsabile finanziario per l'accoglimento della presente proposta.
Grazie assessore, apro la discussione. Una variazione, come ha detto l'assessore, importante, ci permette di iniziare importanti lavori e di impegnare subito oltre 240.000 euro di avanzo su opere che partiranno a breve. Mettiamo in votazione quindi la delibera iscritta al punto numero 5 all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione 2023-2025. Favorevoli? 7, contrari? 0, astenuti? 3. Immediata eseguibilità? Favorevoli? 7, astenuti? 3. Medesima votazione. La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 6, iscritto all'ordine del giorno, regolamento della tassa sui rifiuti tari, modifica. Andiamo a modificare appunto il regolamento della tassa sui rifiuti, un regolamento che abbiamo approvato con delibera numero 30 del 30 settembre 2020, poi siamo intervenuti con successive modifiche e adesso dobbiamo intervenire a seguito dell'ultima delibera di Arera, la 15 del 2022, che introduce alcune modifiche, quindi ci dobbiamo allineare. Principalmente le modifiche riguardano velocemente gli articoli 13, determinazione delle tariffe, quindi andiamo a modificare, inseriamo il nuovo metodo tariffario rifiuti 2, che è quello appunto previsto già da Arera, e quindi andiamo a descrivere tutta la metodica che compone le tappe per arrivare all'approvazione del TEF con la validazione dell'ente di certificazione. La modifica all'articolo 24 bis, che cambiano le tempistiche per le utenze non domestiche che decidono di uscire dal servizio pubblico, passa da 5 il minimo di anni a 2 anni. Poi la tempistica di comunicazione, che deve essere comunicato entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Al punto numero 5 viene inserito appunto il 30 aprile invece per le comunicazioni sempre delle utenze non domestiche, per avere delle detrazioni sotto a seguito della presentazione dei formulari. L'articolo 30 viene inserito che le comunicazioni, sia per le utenze domestiche che non domestiche, quindi per qualsiasi tipo di variazione che riguardano le famiglie, deve essere comunicato entro il termine di 90 giorni dalla modifica. All'articolo sempre 30,5 bis viene inserito viene composto appunto un nuovo sistema di comunicazione e dichiarazione, quindi viene composto un nuovo brochure. Con tutte le specifiche anche del sistema di raccolta del nostro comune. Ovviamente all'articolo 34 rimane la scadenza prevista, le tre scadenze per il comune di Castiglione Fibocchi, che sono il 31 luglio, il 30 settembre e il 2 dicembre, con le tre rate. E poi ci sono altri vari piccoli aggiustamenti nei vari articoli, che è la parte allegata e colorata in giallo. Quindi sono recepimento principalmente di questa delibera, che andiamo a modificare il nostro regolamento, ma che non ha una caduta diretta e non ha una ricaduta sulle quantificazioni delle tariffe. Apro la discussione.
Sì. Recepimento.
Esatto, perché se no abbiamo il regolamento che cozza con le delibere di Arera, e quindi per allinearli è opportuno.
È obbligatorio. Ma volevo dire, l'articolo 24, dove dice la parte variabile viene esclusa dalle fonti di carattere pensionale ed è soggetta a comunale.
Articolo 24. Sì, è per appunto le utenze non domestiche che chiedono di uscire dal ritiro pubblico, lo possono fare e devono essere devono rimanere quindi fuori almeno per 2 anni e gli viene riconosciuto quindi una riduzione sulla parte variabile, e quindi c'è le modalità di richiesta, che devono fare richiesta via PEC eccetera eccetera, quindi avranno una diminuzione, cioè l'annullamento della parte variabile, o presentando i formulari una riduzione per quanto riguarda la parte variabile. Ci sono altre domande? Mettiamo in votazione il punto numero 6 iscritto all'ordine del giorno. Regolamento della tassa sui rifiuti TARI modifica. Favorevoli? unanime. Abbiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli, unanime, la delibera è approvata. Passiamo al punto numero 7 all'ordine del giorno, tassa su rifiuti tari e determinazione delle tariffe per l'anno 2023. Quindi, come sappiamo, a decorrere dell'anno 2022, entro il 30 aprile di ciascun anno, le amministrazioni devono approvare le tariffe per l'anno in corso per quanto riguarda la tariffa TARI, salvo proroghe anche dell'approvazione di bilanci di previsione, bilanci consuntivi. E quindi noi abbiamo approvato con delibera numero 30 del 1 agosto 2022 il PEF relativo all'anno 2023 per un totale di 437.000 euro e anche i PEF pluriennali col nuovo metodo tariffario ARERA per l'anno, per il triennio 2022-2025. Adesso dobbiamo andare a approvare le tariffe, quindi quei coefficienti che vanno a ripartire il PEF approvato con la delibera di agosto e per ripartirla ai cittadini. La parte variabile rimane il 68,6%, la parte fissa rimane il 31,4% e questa è una suddivisione decisa dall'ATO. Per quanto riguarda invece l'approvazione del PEF che era già stato approvato, il PEF del 2023 appunto 437.658, abbiamo una diminuzione di 14.712 rispetto al PEF del 2022, un 106.735 euro in meno rispetto al 2019. Quindi i cittadini andranno a risparmiare un totale di 106.000 euro rispetto al 2019. Questo è un grande traguardo ottenuto dall'amministrazione, che ci permette ai cittadini di risparmiare, due anche di svincolare quelle somme importanti che abbiamo visto nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Per ripartire in modo più appropriato e più equo questa diminuzione di 14.712 euro, quindi per far avere delle agevolazioni sia alle famiglie che alle imprese in ugual modo, anche se questo non è possibile perché ci sono appunto i coefficienti e le percentuali di parte fissa e parte variabile, abbiamo approvato quindi le utenze, la percentuale delle utenze domestiche al 68% e le utenze non domestiche al 32%. Questo per distribuire una maggiore riduzione a tutti. Di solito i comuni vanno a approvare per spalmare gli aumenti equi a tutti, noi andiamo a spalmare il risparmio più equo a tutti. Apro la discussione.
Sì, vorrei fare una specifica. Per quanto riguarda le utenze domestiche, andando a comparare il piano tariffario dell'anno scorso e il piano tariffario del 2023, alla fine che giusto per i nuclei familiari con un componente c'è stata una diminuzione irrisoria, ma per i nuclei familiari con più componenti c'è stato una sorta di aumento, sebbene che quello irrisorio. La diminuzione considerata è stata soprattutto per le utenze non domestiche, questo è vero, però c'è da fare una distinzione tra diversi nuclei familiari, perché quelli con più persone sono stati comunque penalizzati di poco, però sono stati penalizzati, questo è un dato di fatto, così come è stata diminuita di pochissimo per quelli invece con una sola persona, è una specifica che ci veniva a fare.
La diminuzione di 14.000 euro rispetto al 2022 è netta. Poi i coefficienti sono rimasti identici, non è cambiato niente rispetto al 2022, quindi nessun coefficiente è cambiato, quindi la ripartizione è rimasta uguale. L'unica cifra che è cambiata è la ripartizione da parte delle utenze non domestiche da quelle domestiche, con le proiezioni fatte e mantenendo gli stessi coefficienti, quindi ripartendo una cifra minore, tutti dovranno avere una diminuzione delle cifre, e le proiezioni ci portano ad avere una diminuzione per quanto riguarda la parte delle utenze domestiche, quindi per le famiglie, del 5% medio, e invece per le utenze non domestiche, per le aziende, va da un 8 a un 7%. Ovviamente il 5% delle famiglie è spalmato, quindi è una media, c'è chi ne avrà un pochino più del 5 e il 6, chi avrà un pochino meno, ma non mi risulta dalle proiezioni fatte, in quanto non si va a modificare i coefficienti, che delle famiglie hanno un peggioramento, quindi un aumento della tariffa, perché ripeto, i coefficienti approvati sono gli stessi dell'anno precedente, e se si va a diminuire la parte da suddividere, la cifra deve essere per forza minore. Qui c'è anche il responsabile dell'ufficio.
No, per tutti sarà così, non per tutti sarà così. Per alcuni sarà un aumento, basta vedere le cifre.
Comunque,
la riduzione
è... Io non so se la pensiera Tocchi si riferisce a questo che volevo dire io, che anche l'anno scorso ci siamo stati anche con la dottoressa Amanda,
Gabrielli,
a cercare di forzare e tirare la coperta per agevolare il nucleo familiare medio. Il nucleo familiare medio sono due adulti e due figli in 100 metri quadri, 120 metri quadri. L'assurdità di questi criteri ARERA è che agevolano il nucleo familiare esiguo in tanti metri quadri. L'assurdità è questa, quando invece la famiglia prototipo, ecco, quindi abbiamo una famiglia media che non ha, c'ha una riduzione, ma ce l'ha minore rispetto a una, faccio un catastale a 7, ci capiamo, quindi una bella casa occupata da un solo abitante o una famiglia di due adulti. Questa è l'assurdità che più di una volta noi in giunta e anche con l'ufficio abbiamo cercato di a girare, però purtroppo questo è il risultato. Capisco infatti la perplessità della consigliera Tocchi, noi ci abbiamo provato, ma ci sono determinati paletti che ARERA ci mette che non possiamo in nessun modo aggirare se non per quello che è stato già fatto.
Posso precisare?
Sì.
No, allora, questo spostamento c'è stato in passato più che altro tra nel passaggio tra il vecchio metodo e il metodo ARERA, che non mi ricordo se è il 20 o 21, mi sembra il 20, perché in pratica il cambiamento è dovuto al fatto che prima è dovuto alla percentuale tra la tariffa fissa e variabile, perché la fissa incide sulla superficie dell'immobile, la variabile incide su uno dei componenti. Ora, ogni spesa è classificata in un certo modo, la legge Conti era già attiva con i variabili e fissa, però con il metodo non metodo ARERA ci sono state delle spese che prima potevano considerare fisse e che ora vengono considerate variabili, come per esempio le spese personali della sede, scano o altro. Quindi che è successo? Che nell'importo totale è cambiata in modo considerevole la percentuale tra la spesa fissa, che è diminuita e che era proporzionata alla superficie dell'immobile, la spesa variabile che invece è aumentata e quindi che invece diciamo veniva parametrata su uno dei componenti, per cui magari è successo che pur diminuendo la totale delle variabili, però essendo cambiata considerevolmente la differenza, ma proprio che prima era al 60-40 ora è diverso, cioè anzi ora siamo al 68, quindi è successo che pur hanno avuto diciamo, le famiglie più tardi numerose hanno avuto questo incremento e invece con i componenti magari i componenti 1 2 3 anche in case grandi,
no. Questo
è successo
2021-2022, ma non succede nel 2023. Non succederà nel 2023. Nel 2023 non ci sarà un aumento ad alcuni e una diminuzione.
Identica proprio all'anno scorso, perché ormai il metodo ARERA è appunto da 6 anni,
quindi comunque
familiari, poi non farò anche ordine, cioè comunque noi abbiamo fatto la proiezione su dai 50 metri quadrati a 130, 150 metri quadrati, non cambia.
Nel 2022 non cambia, perché non cambia la normativa di ARERA che tiene fisso la parte fissa e la parte variabile. È cambiata la parte fissa e la parte variabile da delibera di ARERA, è cambiata nell'anno 2021, quindi rispetto al 2020 che le famiglie avevano risparmiato, alcune hanno visto aumentare, alcune hanno visto un po' diminuire, ma tutte le famiglie nel 2020 e nel 2021 hanno risparmiato rispetto al 2019. Questo è palese.
Non si sono d'accordo nessuno perché c'è un grosso calo delle tariffe.
Però c'è stato proprio così, questa cosa
ora è. Sono le persone che non riescono a spazzare sulle note di morte. Sono le persone che non riescono a spazzare sulle.
Va bene.
Ci sono altri interventi? Metto in votazione il punto numero 7 iscritto all'ordine del giorno, tassa sui rifiuti tari, determinazione delle tariffe per l'anno 2023. Favorevoli? 7. Astenuti? 3. Immediata eseguibilità? Favorevoli? 7. Astenuti? 3. Passiamo al punto numero 8 iscritto all'ordine del giorno, ratifica della delibera di giunta comunale 24 del 6 marzo 2023 avente ad oggetto approvazione e variazione al bilancio di previsione 2023-2025. Andiamo a presentare al Consiglio la ratifica di una delibera fatta appunto in giunta in via d'urgenza e è relativa all'ottenimento di un finanziamento importante da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, assegnato con decreto 177 del 22 febbraio 2023, che è relativo al bando CSE, Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza Energetica, che vede assegnare a Castiglion Fibocchi 177.262 euro. Sono riferiti a due progetti, due interventi di efficientamento energetico, 54.561 per il Palazzo Comunale, che abbiamo chiesto l'efficientamento per quanto riguarda la sostituzione della caldaia e il relamping dell'illuminazione, e l'altra parte invece riguarda 122.000 euro per quanto riguarda il plesso scolastico Buonofri, che vedrà sostituire la caldaia, il relamping dell'illuminazione delle aule e l'installazione del primo impianto fotovoltaico a Castiglion Fibocchi. Quindi verrà realizzato il primo impianto sul tetto degli spogliatoi. Questo per un totale appunto di 177.000 euro. Era necessario fare la ratifica, metterli nel bilancio, in ingresso e ovviamente in uscita, nelle entrate e nelle uscite. Apro la discussione. Mettiamo in votazione appunto la ratifica della delibera di giunta comunale 24 del 6 marzo 2023. Favorevoli? 7. Contrari? 0. Astenuti? 3. C'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 7. Astenuti? 3. La delibera è approvata. Di seguito abbiamo appunto il punto numero 9, che è l'approvazione della modifica del piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025, reso necessario soprattutto per recepire la precedente delibera, in quanto appunto viene inserito l'importante intervento nell'anno 2023, come vedete, per un totale di 122.000 euro per il plesso scolastico Ugo Nofri, che appunto vedrà realizzato l'efficientamento energetico per l'illuminazione, la caldaia e il primo impianto fotovoltaico. Gli altre modifiche al piano delle opere riguardano appunto l'intervento importante di 340.000 euro che verrà realizzato sempre nella struttura della scuola Ugo Nofri e i 54.000 euro di efficientamento per quanto riguarda il palazzo comunale. Infine l'ultima modifica nell'anno 2024 riguarda l'aggiornamento del progetto per l'intervento dell'immobile ex scuole per un totale di 680.000 euro. Apro la discussione.
Come si parla del progetto?
Per quanto riguarda le comunità energetiche, in primis stiamo aspettando un po' di chiarezza normativa per quanto riguarda gli attacchi anche alle cabine primarie, secondarie, eccetera, eccetera. Questo ci permette di avere un primo impianto che ovviamente non saremo solo consumatori, ma diventeremo domani anche produttori, quindi è già un grosso passo in avanti, oltre che all'individuazione di altri immobili comunali e magari anche terreni dove poter installare altri nuovi impianti. Metto in votazione la delibera numero 9, programma delle opere pubbliche del triennio 2023-2025, modifica annualità 2023-2024. Favorevoli? 7. Contrari? 0, astenuti 3. Abbiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli 7, astenuti 3. Passiamo al punto numero 10 iscritto all'ordine del giorno, mozione del gruppo consigliare Il Futuro Insieme di adesione alla campagna promossa da ANCI e Gains contro ogni forma di violenza perpetrata dai danni dei cittadini e delle cittadine in Iran e Afghanistan. Per la presentazione della mozione passo la parola al consigliere capogruppo Elpidio Monaco.
Buonasera, tutto insieme prende una posizione sulla drammatica situazione che c'è in Iran e non solo, quindi esprime il sostegno, la massima solidarietà alle studentesse, al popolo iraniano condannato a questa sanguinosa repressione che è attuata dalle autorità iraniane contro le manifestazioni delle donne, le persone tutte che stanno lottando per la libertà e le pari dignità. Anche in Europa ci sono delle proteste contro il regime della Repubblica Islamica e in seguito alla morte di Amini, questa giovane ragazza che è stata arrestata, picchiata e poi portata alla morte perché usciva una ciocca di capelli sotto al suo velo. È da lì che parte tutto, dalla sua morte e dal suo funerale, dove le donne iraniane sono scese in piazza protestando fortemente, bruciando i loro veli, tagliando i loro capelli, e questo sicuramente ha smosso la sensibilità anche in Europa, protestando e generando un'azione di solidarietà di milioni di persone scegliere dall'età, dal sesso, dall'etnia oppure dalla religione. Quindi questa, secondo me, è l'occasione giusta per prendere coscienza dell'atroce reazione all'intolleranza da parte del popolo iraniano. Come già è detto la campagna ANCI dell'8 marzo, all'iniziativa Essere Donna, dove si sono coinvolte anche le scuole di ogni ordine e grado, futuro sicuramente il futuro insieme promuove queste iniziative ed è fondamentale che i momenti di discussione come questi di oggi pomeriggio non siano solo degli atti simbolici ma siano degli atti concreti. Oggi da quest'aula si alza un grido di rabbia e di dolore per quanto sta accadendo alle donne di tutto il mondo, ai danni che si procurano alle donne di tutto il mondo. Queste donne hanno bisogno di sapere che non sono sole, devono sapere che vogliamo combattere insieme i loro diritti umani fondamentali, quindi non possiamo rimanere indifferenti. Infatti numerosi sono i comuni, il governo e anche l'Unione Europea attraverso i loro rappresentanti condannano duramente queste repressioni e dobbiamo attivarci anche al di fuori di questo Consiglio, quindi organizzando iniziative, quindi mi rivolgo al Sindaco, al Vice Sindaco per sensibilizzare l'opinione pubblica, perché tante, troppe sono le discriminazioni che le donne subiscono in modo silenzioso. Quindi ci uniamo al coro di appelli che si susseguono per chiedere a gran voce il riconoscimento e la tutela della libertà di queste donne, che sono cittadini del mondo, come noi hanno il diritto di potersi esprimere, realizzarsi e formarsi. È importante quindi condurre insieme tutti questa battaglia per un vero cambiamento culturale, quindi la solidarietà deve essere un dovere morale che deve andare al di là della condivisione o meno di culture e religioni diverse dalla nostra. Quindi tutto ciò che però l'ho promesso, che è premesso il Consiglio Comunale di Presidenti Bocchi, riconoscendo la decisione già avvenuta alla campagna promossa dall'ANCI in occasione dell'8 marzo, chiedo che il Sindaco Rimini si impegni e l'assessore di competenza ad adottare una politica di sensibilizzazione sul territorio, quindi promuovendo iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui diritti negati nei confronti delle donne, delle ragazze e delle bimbe in Afghanistan e in Iran, coinvolgendo tutti i soggetti attivi del territorio, in particolare i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Favorire l'impegno degli organi comunali ad aprire un tavolo ad hoc con i rappresentanti e i rappresentanti delle politiche della società civile, con il coinvolgimento delle donne rifugiate afghane o testimoni del regime iraniano, al fine di attivare nel territorio iniziative condivise. Prevedere l'intitolizzazione di una strada alle donne vittime del terrorismo di Stato o che hanno combattuto per la libertà e democrazia per i diritti delle donne. Inoltrare la presente al titolare dell'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran, esprimendo la solidarietà alle donne iraniane e al popolo iraniano, che manifesta pacificamente per la salvaguardia della libertà fondamentali per la libertà, e chiedendo con forza la cessazione delle esecuzioni capitali e dell'uso sproporzionato della forza contro i manifestanti non violenti, nonché di rispettare rigorosamente i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici di cui l'Iran fa parte. Inoltre, inoltrare la presente al Presidente del Senato della Repubblica Russa, al Presidente della Camera dei Deputati Fontana, al Presidente del Consiglio Meloni, al Presidente del Parlamento Europeo Metsola, al Presidente della Commissione Europea von der Leyen, affinché promuovano una moratoria tesa ad inserire gli autori di tali violenze nelle liste dei terroristi internazionali. Grazie.
Grazie, capogruppo. Ci sono interventi? Vice Sindaco?
Sì, non sono stata chiamata in causa, ma questo era fatto dovuto anche perché è un po' tardiva questa mozione, per ovvi motivi non c'è stato tempo di convocare un consiglio comunale sotto la giornata internazionale dei diritti della donna dell'8 marzo, ma già questa amministrazione, anche con la partecipazione dei consiglieri di opposizione, abbiamo organizzato l'evento Essere Donna, che ha coinvolto soprattutto le scuole medie. Perché questo? Perché noi possiamo fare tutti i passaggi burocratici, inviare le varie mozioni, le varie delibere di consiglio a tutti gli esponenti dei massimi titoli di Stato. Il problema, secondo me, secondo noi, è un problema di educazione e di cambiamento di ragionamento. per cui si deve partire per l'appunto dall'educazione a scuola. È per questo che mi impegno e ci impegniamo noi come giunta, spero tutto il Consiglio Comunale, a sensibilizzare partendo dalle giovani generazioni, perché parte tutto da finalmente un'alzata di testa delle donne iraniane e afghane, però poi ci guardiamo nel nostro orticello, 20 giorni fa sono state massacrate due donne in Sala Brunetta d'Arezzo, nonostante si facciano appelli contro la violenza sulle donne il 25 novembre, la parità di diritti l'8 marzo, ma rimangono un po' lettera morta. Primo, perché non c'è una tutela a livello giuridico legislativo, ahimè. Non c'è una rete di supporto alle donne quando succede questo, anche soprattutto territoriale, perché ci possono essere associazioni, però che non arrivano, a mio avviso, a proteggere le donne in quei momenti in cui sono più vulnerabili, cioè nel momento in cui denunciano e escono di casa. La violenza domestica non è soltanto l'uccisione brutale che è avvenuta pochi passi da noi, ma anche piccole violenze domestiche quotidiane ripetute all'interno delle mura, che non sono poi denunciate, ma che portano a situazioni drammatiche dal punto di vista psicologico e familiare. Quindi noi ci impegniamo sicuramente, capogruppo Monaco, a sensibilizzare partendo dalle giovani generazioni. E invito tutto il Consiglio su questo punto di fare rete e cercare con un abbraccio di cominciare dai nostri figli, perché come disse la giornata dell'8 marzo, finché siamo qui a dover commemorare e ricordare la parità di diritti è già una sconfitta. Mi auguro che un giorno i miei nipoti, perché i miei figli già ci sono, i miei nipoti non vengano chiamati l'8 marzo per ricordare un qualcosa, perché è già qualcosa di acquisito. Quindi invito tutto il Consiglio Comunale, noi come giunta, penso il sindaco può prendere la parola, non so, io come assessore competente ci impegniamo a proseguire questo percorso, non soltanto nell'educazione delle nuove generazioni per quanto c'è possibile come amministrazione, ma anche intavolando tavoli di discussione con esperti del settore. Però soprattutto dobbiamo essere, qui parlo da cittadina e da madre di famiglia, noi nel nostro piccolo, a modificare il modo di pensare delle nuove generazioni, perché senza quello purtroppo rimarrebbe lettera morta il 25 novembre e l'8 marzo di ogni anno. Quindi sì, grazie, ci impegneremo e faremo tutti i passaggi burocratici richiesti in mozione.
Consigliera Boschi.
Sì, io credo che questa mozione sia condivisibile da parte di tutti, ma a maggior ragione da noi donne, insomma, noi donne che abbiamo avuto la fortuna comunque di nascere e crescere in un paese diverso da quelli oggetto della mozione, non ci possiamo minimamente immaginare. Cioè possiamo immaginare, ma insomma è molto difficile immaginarci una situazione appunto di repressione quotidiana in cui le donne non hanno nessun tipo di valore per quanto mi riguarda, non si può nemmeno chiamare cultura. Io ho studiato la cultura islamica dovendo fare la lingua araba all'università, è veramente una cosa drammatica, quindi è assolutamente condivisibile, è condivisibile iniziare e continuare a portare avanti insomma un percorso di sensibilizzazione nei confronti delle nuove generazioni, nella speranza che tutti i piccoli gesti possano portare a un cambiamento futuro e su larga scala.
Allora,
ci trovo totalmente d'accordo con questa mozione, come io sto già lavorando in questo senso con un'associazione nuova che sta entrando ad Arezzo, che è Senza Veli sulla Lingua, che viene da Milano, è quella che sta seguendo il caso di Saman, e ho anche parlato insomma, con due donne che vengono da Afghanistan, e quindi cioè, bisogna anche ritrovarci per capire che di cui si tratta e quello che è, e ci trovo totalmente d'accordo. E siamo io almeno da parte mia sono disposta per qualsiasi cosa c'è da fare.
Grazie, apprezzo le mie colleghe donne. Volevo dire un'ultima cosa, perché la mozione parla anche di intitolazione di una piazza o di una strada, forse è passato un po' in sordina, non c'è proprio un'intitolazione, ma l'anno scorso nel progetto della giornata della legalità, della street art, del muro della legalità, c'è un posto nel muro dove i ragazzi hanno studiato e realizzato la storia di Emanuela Loi, che è stata la prima donna morta per le mani di un attentato come poliziotta di scorta. È un pezzettino di muro dedicato a lei, non è intitolato ma dedicato a lei, dove i ragazzi hanno scoperto che effettivamente anche le donne muoiono per questo.
Ci sono altri interventi? Grazie per la condivisione e le belle parole espresse dall'intero Consiglio. Penso che sia un obiettivo importante raggiunto dall'intero Consiglio di Castiglion Fibocchi, poter andare a votare unanimemente, in modo unanime, appunto, la mozione presentata dal gruppo Il Futuro Insieme per aderire alla campagna promossa da ANCI contro ogni tipo di violenza, soprattutto che riguarda le donne, che non troppo lontano, come questi nomi, Afghanistan e Iran, ma che spesso succedono anche nelle mura domestiche del nostro paese e dei nostri comuni limitrofi. Metto in votazione il punto numero 10 iscritto all'ordine del giorno, mozione del gruppo consigliare Il Futuro Insieme di adesione alla campagna promossa da ANCI e GAIN. Favorevoli? Unanime.
Una mozione.
Mozione approvata. Passiamo al punto numero 11 iscritto all'ordine del giorno, adozione del regolamento per la disciplina delle attività di sponsorizzazione di iniziative e di attività del comune di Castiglion Fibocchi. Per la presentazione della delibera passo la parola all'assessore Ferrini, assessore al turismo.
Dunque, l'amministrazione comunale di Castiglion Fibocchi ha intenzione di utilizzare dei contratti di sponsorizzazione per finanziare iniziative e attività, in particolare favorire l'innovazione delle attività pubbliche, migliorare la qualità dei servizi istituzionali, realizzare maggiore economia nel bilancio, ma in particolare vorrebbe valorizzare i luoghi, i monumenti, i siti di interesse culturale, storico e artistico. Per sponsorizzazione si intende qualsiasi contributo, un contributo in beni, una prestazione di servizi, realizzazione di lavori, oltre che chiaramente sovvenzioni in denaro. Tutto questo a favore del comune e sarà stabilito nel contratto di sponsorizzazione. Chiaramente a seconda dei luoghi dove verranno fatte queste sponsorizzazioni, il regolamento che andremo ad approvare stabilirà le varie norme, le varie leggi da seguire. E si può dire anche questo, che la sponsorizzazione può essere sia volontaria che richiesta dal comune. E abbiamo stabilito, abbiamo cercato di evidenziare nell'affidamento diretto sponsorizzazioni che sono al di sotto dei 40.000 euro. Chiaramente noi non siamo né Roma né Firenze che ci hanno avuto importanti sponsorizzazioni, mecenati che hanno fatto e ricostruito importanti opere. Noi non siamo un paese, siamo un paese piccolo, abbiamo qualcosa anche noi che può essere ristrutturata, che può essere abbellita. E abbiamo già qualche contatto e speriamo che tutto questo possa presto diventare realtà.
Grazie assessore, apro la discussione.
solamente cittadini privati o associazioni che
possono partecipare? Sì, sì, tutti, hanno detto privati, possono partecipare tutti, sia aziende, società che cittadini privati.
Anche associazioni?
Anche associazioni, sì.
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione il punto numero 11 scritto all'ordine del giorno, adozione del regolamento per la disciplina delle attività di sponsorizzazione e iniziative di attività del Comune di Castiglione-Fibocchi. Favorevoli? Unanime. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. La delibera approvata, questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Ringrazio tutti, voglio concludere, ho aperto con una brutta notizia, voglio concludere con una bella facendo gli auguri al nostro consigliere Gian Piero Dini che è diventato nonno e quindi auguri da parte di tutto il consiglio. È diventato nonno per la seconda
volta. Ora con la scuola
poi mi ha detto che siamo scritti. Ah no, la mia, ce l'hanno loro, scusi, no, allora gliela scrivo.
Ah, va bene.
Sì, sì, gli dice no, sì, ma me la può mandare il canale se può. Sì, va bene, grazie.
Allora bisogna sapere dove si può posizionare la
casa. Sì.
Ciao.